Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Amici, bentrovati da Laura De Luca. Tra le pagine, i fogli e le parole di oggi trovo un racconto. Beh sì, il Natale è anche il momento dei racconti, o perlomeno della memoria dei racconti, dei tempi in cui ce li gustavamo dalla voce di qualche nonno, di qualche mamma. Bene, oggi vorrei lasciarmi proprio andare ad uno di questi racconti, ma riveduto e corretto, diciamo così, alla luce dei valori economici. Questo racconto che sto per rileggervi fu scritto negli anni del boom economico ed è tuttavia attualissimo anche oggi, in tempi di crisi, in cui il denaro rivendica il suo ruolo per un verso o per un altro, accentuando paradossalmente non la ricchezza che rappresenta, ma la povertà degli animi. Ascoltate dunque di Italo Calvino Il Natale di Marco Valdo. Non c'è epoca dell'anno più gentile e buona per il mondo dell'industria e del commercio che il Natale e le settimane precedenti. Sale dalle vie il tremulo suono delle zampogne e le società anonime, fino a ieri freddamente intente a calcolare fatturato e dividendi, aprono il cuore agli affetti e al sorriso. L'unico pensiero dei consigli d'amministrazione adesso è quello di dare gioia al prossimo, mandando doni accompagnati da messaggi d'augurio sia a ditte consorelle che a privati. Ogni ditta si sente in dovere di comprare un grande stock di prodotti da una seconda ditta per fare i suoi regali alle altre ditte, le quali ditte a loro volta comprano da una ditta altri stock di regali per le altre. Le finestre aziendali restano illuminate fino a tardi, specialmente quelle del magazzino, dove il personale continua le ore straordinarie a imballare pacchi e casse. Al di là dei vetri appannati, sui marciapiedi ricoperti da una crosta di gelo, si inoltrano gli zampognari. Discesi da buie misteriose montagne, sostano ai crocicchi del centro, un po' abbagliati dalle troppe luci, dalle vetrine troppo adorne, e a capochino danno fiato ai loro strumenti. A quel suono, tra gli uomini d'affari, le greve contese di interessi si placano e lasciano il posto a una nuova gara, a chi presenta nel modo più grazioso il dono più cospicuo e originale. Alla SBAV, quell'anno l'ufficio relazioni pubbliche propose che alle persone di maggior riguardo le strenne fossero recapitate a domicilio da un uomo vestito da Babbo Natale. L'idea suscitò l'approvazione unanime dei dirigenti. Fu comprata un'acconciatura da Babbo Natale completa, barba bianca, berretto e pastrano rosso bordati di pelliccia, stivaloni. Si cominciò a provare a quale dei fattorini andava meglio, ma uno era troppo basso di statura e la barba gli toccava per terra, uno era troppo robusto e non gli entrava il cappotto, un altro troppo giovane, un altro troppo vecchio e non valeva la pena truccarlo. Mentre il capo dell'ufficio personale faceva chiamare gli altri possibili babbi Natale dei vari reparti, i dirigenti radunati cercavano di sviluppare l'idea. L'ufficio relazioni pubbliche voleva che anche il pacco strenna alle maestranze fosse consegnato da Babbo Natale in una cerimonia collettiva. L'ufficio commerciale voleva fargli fare anche il giro dei negozi. L'ufficio pubblicità si preoccupava che facesse risaltare il nome della ditta, magari reggendo appesi a un filo quattro palloncini con le lettere S, B, A, V. Tutti erano presi dall'atmosfera alacre e cordiale che si espandeva per la città festosa e produttiva. Nulla è più bello che sentir scorrere intorno il flusso dei beni materiali e insieme del bene che ognuno vuole agli altri. E questo, soprattutto, come ci ricorda il suono firulì firulì delle zampogne, è ciò che conta. In magazzino il bene, materiale e spirituale, passava per le mani di Marco Valdo in quanto merce da caricare e scaricare. E non solo caricando e scaricando egli prendeva parte alla festa generale, ma anche pensando che in fondo a quel labirinto di centinaia di migliaia di pacchi lo attendeva un pacco solo suo, preparatogli dall'ufficio relazioni umane e ancor di più facendo il conto di quanto gli spettava a fine mese tra tredicesima mensilità e ore straordinarie. Con quei soldi avrebbe potuto correre anche lui per i negozi, a comprare, 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 per regalare, 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 come imponevano i più sinceri sentimenti suoi e gli interessi generali dell'industria e del commercio. Il capo dell'ufficio personale entrò in magazzino con una barba finta in mano. «Ehi, tu», disse a Marco Valdo, «prova un po' come stai con questa barba». «Ah, benissimo, il Natale sei tu. Ah, vieni di sopra, spicciati, avrai un premio speciale se farai 50 consegne a domicilio al giorno». Marco Valdo, camuffato da Babbo Natale, percorreva la città. Sulla sella del motofurgoncino carico di pacchi, involti in carta variopinta, legati con bei nastri e adorni di rametti di vischio e d'agrifoglio. La barba d'ovatta bianca gli faceva un po' di pizzicorino, ma serviva a proteggergli la gola dall'aria. La prima corsa la fece a casa sua, perché non resisteva alla tentazione di fare una sorpresa ai bambini. Da principio, pensava, non mi riconosceranno. Chissà come rideranno dopo. I bambini stavano giocando per la scala. Si voltarono appena. «Ciao, papà!» Marco Valdo ci rimase male. «Ma non vedete come sono vestito?» «E come vuoi essere vestito?» disse Pietruccio. «Da Babbo Natale, no?» «Ma avete riconosciuto subito!» «Ci vuol tanto, abbiamo riconosciuto anche il signor Sigismondo, che era truccato meglio di te!» «E il cognato della portinaia?» «E il padre dei gemelli che stanno di fronte?» «E lo zio di Ernestina, quella con le trecce?» «Tutti vestiti da Babbo Natale?» chiese Marco Valdo. E la delusione nella sua voce non era soltanto per la mancata sorpresa familiare, ma perché sentiva in qualche modo colpito il suo prestigio aziendale. «Ma certo, tal quale come te, uffa!» risposero i bambini. «Da Babbo Natale, al solito, con la barba finta!» E voltandogli le spalle, si rimisero a badare ai loro giochi. Era capitato che agli uffici relazioni pubbliche di molte ditte era venuta contemporaneamente la stessa idea e avevano reclutato una gran quantità di persone, per lo più disoccupati, pensionati, ambulanti, per vestirli col pastrano rosso e la barba di bambagia. I bambini, dopo essersi divertiti le prime volte a riconoscere sotto quella mascheratura conoscenti e persone del quartiere, dopo un po' ci avevano fatto l'abitudine. Si sarebbe detto che il gioco cui erano intenti li appassionasse molto. Si erano radunati su un pianerottolo, seduti in cerchio. «Ma si può sapere cosa state complottando?» chiese Marco Valdo. «Lasciaci in pace, papà, dobbiamo preparare i regali». «Regali per chi?» «Per un bambino povero. Dobbiamo cercare un bambino povero e fargli dei regali». «Ma chi ve l'ha detto?» «C'è nel libro di lettura». Marco Valdo stava per dire: «Siete voi i bambini poveri». Ma durante quella settimana si era talmente persuaso a considerarsi un abitante del paese della cuccagna, dove tutti compravano e se la godevano e si facevano regali, che non gli pareva buona educazione parlare di povertà e preferì dichiarare: «Bambini poveri non ne esistono più». S'alzò Michelino e chiese: «È per questo, papà, che non ci porti i regali?» Marco Valdo si sentì stringere il cuore. «Ora devo guadagnare degli straordinari», disse in fretta, «e poi ve li porto». «Li guadagni come?» chiese Filippetto. «Portando dei regali», fece Marco Valdo. «A noi?» «No, agli altri». «Perché non a noi? Faresti prima». Marco Valdo cercò di spiegare: «Perché io non sono mica il Babbo Natale delle relazioni umane, io sono il Babbo Natale delle relazioni pubbliche, avete capito?»
«No».
«Pazienza». Ma siccome voleva in qualche modo farsi perdonare ed essere venuto a mani vuote, pensò di prendersi Michelino e portarselo dietro nel suo giro di consegne. «Se stai buono puoi venire a vedere tuo padre che porta i regali alla gente», disse, inforcando la sella del motofurgoncino. «Andiamo, forse troverò un bambino povero», disse Michelino e saltò su, aggrappandosi alle spalle del padre. Per le vie della città, Marco Valdo non faceva che incontrare altri Babbi Natale rossi e bianchi, uguali, identici a lui, che pilotavano camioncini e motofurgoncini, o che aprivano le portiere dei negozi ai clienti carichi di pacchi, o li aiutavano a portare le compere fino all'automobile. E tutti questi Babbi Natale avevano un'aria concentrata e indaffarata, come fossero addetti al servizio di manutenzione dell'enorme macchinario delle feste. E Marco Valdo, tal quale come loro, correva da un indirizzo all'altro segnato sull'elenco, scendeva di sella, smistava i pacchi nel furgoncino, ne prendeva uno, lo presentava a chi apriva la porta, scandendo la frase «La Sbal augura buon Natale e felice anno nuovo» e prendeva la mancia. Questa mancia poteva essere anche ragguardevole, Marco Valdo avrebbe potuto dirsi soddisfatto, ma qualcosa gli mancava. Ogni volta, prima di suonare a una porta, seguito da Michelino, pregustava la meraviglia di chi aprendo si sarebbe visto Babbo Natale in persona, si aspettava feste, curiosità, gratitudine, e ogni volta era accolto come il postino che porta il giornale tutti i giorni. suonò alla porta di una casa lussuosa. Aperse una governante. Oh, ancora un altro pacco. Da chi viene? La sbava augura. Beh, portate qua. E precedette il Babbo Natale per un corridoio tutto arazzi, tappeti, vasi di maioliche. Michelino con tanto d'occhi andava dietro al padre. La governante aperse una porta a vetri. Entrarono in una sala dal soffitto alto, tanto che ci stava dentro un grande abete. Era un albero di Natale illuminato da bolle di vetro di tutti i colori e ai suoi rami erano appesi regali e dolci di tutte le fogge. Al soffitto erano pesanti lampadari di cristallo e i rami più alti dell'abete si impigliavano nei pendagli scintillanti. Sopra un gran tavolo erano disposte cristallerie, argenterie, scatole di canditi, cassette di bottiglie. I giocattoli sparsi su un grande tappeto erano tanti come in un negozio, soprattutto complicati congegni elettronici, modelli d'astronavi. Su quel tappeto, in un angolo sgombro, c'era un bambino, sdraiato bocconi, circa 9 anni, con un'aria imbronciata e annoiata. Sfogliava un libro illustrato, come se tutto quel che era all'intorno non lo riguardasse. Gianfranco, su Gianfranco, disse la governante, hai visto che è tornato Babbo Natale con un altro regalo? 312, sospirò il bambino, senza alzare gli occhi dal libro. Metta lì. È il 312esimo regalo che arriva, disse la governante. Gianfranco è così bravo, tiene il conto, non ne perde uno, la sua passione è contare. In punta di piedi, Marcovaldo e Michelino lasciarono la casa. Papà, quel bambino è un bambino povero, chiese Michelino. Marcovaldo era intento a riordinare il carico del furgoncino e non rispose subito. Ma dopo un momento si affrettò a protestare. Povero, ma che dici? Sai chi è suo padre? Il presidente dell'Unione Incremento Vendite Natalizie, il commendator... Si interruppe perché non vedeva Michelino. Michelino, dove sei? Sparito. Sta a vedere che ha visto passare un altro Babbo Natale, l'ha scambiato per me, gli è andato dietro. Marcovaldo continuò il suo giro, ma era un po' in pensiero e non vedeva l'ora di tornare a casa. A casa ritrovò Michelino insieme ai suoi fratelli, buono. Ma di un po', tu dove ti hai ricacciato? A casa a prendere i regali, sai, i regali per quel bambino povero. A chi? Quello che se ne stava così triste, quello della villa con l'albero di Natale. A lui? Ma che regali potevi fargli tu a lui? Oh, li avevamo preparati bene, 3 regali involti in carta argentata. Intervennero i fratellini. Siamo andati tutti insieme a portarglieli. Avessi visto com'era contento. Figuriamoci, disse Marcovaldo. Aveva proprio bisogno dei vostri regali per essere contento. Sì, dei nostri. E corso subito a strappare la carta per vedere che cos'erano. E che cos'erano? Il primo era un martello, quel martello grosso, tondo, di legno. E lui saltava dalla gioia, l'ha afferrato, ha cominciato a usarlo. Ma come? Ha spaccato tutti i giocattoli, papà, e tutta la cristalleria. E poi ha preso il secondo regalo. E che cos'era? Un tirasassi. Dovevi vederlo, che contentezza. Ha fracassato tutte le bolle di vetro dell'albero di Natale. Poi è passato ai lampadari. Basta, non voglio più sentire. E il terzo regalo? Non avevamo più niente da regalare, così abbiamo involto nella carta argentata un pacchetto di fiammiferi da cucina. È stato il regalo che l'ha fatto più felice. Diceva, i fiammiferi non me li lasciano mai toccare. Ha cominciato ad accenderli e ha dato fuoco a tutto. Marcovaldo aveva le mani nei capelli. Sono rovinato. L'indomani, presentandosi in ditta, sentiva addensarsi la tempesta. Si rivestì da Babbo Natale in fretta, caricò sul furgoncino i pacchi da consegnare, già meravigliato che nessuno gli avesse ancora detto niente, quando vide venire verso di lui 3 capi ufficio, quello delle relazioni pubbliche, quello della pubblicità e quello dell'ufficio commerciale. «Alt!» gli dissero. «Scaricare tutto, subito!» «Ci siamo!» si disse Marcovaldo e già si vedeva licenziato. «Presto, bisogna sostituire i pacchi!» dissero i capi ufficio. «L'Unione Incremento Vendite Natalizie ha lanciato una campagna per il lancio del regalo distruttivo!» E «Così, tutto d'un tratto!» commentò uno di loro. «Avrebbero potuto pensarci prima!» «È stata una scoperta improvvisa del presidente!» spiegò un altro. «Pare che il suo bambino abbia ricevuto degli articoli regalo modernissimi, credo giapponesi, e per la prima volta lo si è visto divertirsi!» «Quel che più conta», aggiunse il terzo, «è che il regalo distruttivo serve a distruggere articoli d'ogni genere, quel che ci vuole per accelerare il ritmo dei consumi e ridare vivacità al mercato. Tutto in un tempo brevissimo, alla portata d'un bambino. Il presidente dell'Unione ha visto aprirsi un nuovo orizzonte e ha i 7 cieli dell'entusiasmo».
«Ma questo bambino», chiese Marcovaldo con un filo di voce, «ha distrutto veramente molta roba».
«Fare un calcolo sia pure approssimativo è difficile, dato che la casa è incendiata».
Marco Valdo tornò nella via illuminata come fosse notte, affollata di mamme, bambini e zie e nonni e pacchi e palloni e cavalli a dondolo e alberi di Natale e babbi Natale e polli e tacchini e panettoni e bottiglie e zampognari e spazzacamini e venditrici di caldarroste che facevano saltare padellate di castagne sul tondo fornello nero ardente. E la città sembrava più piccola, raccolta in un'ampolla luminosa, sepolta nel cuore buio d'un bosco, tra i tronchi centenari dei castagni e un infinito manto di neve. Da qualche parte del buio s'udiva l'ululo del lupo e le protti avevano una tana sepolta nella neve, nella calda terra rossa, sotto uno strato di ricci di castagna. Uscì un leprotto, bianco, sulla neve, mosse le orecchie, corse sotto la luna, ma era bianco e non lo si vedeva, come se non ci fosse. Solo le zampette lasciavano un'impronta leggera sulla neve, come foglioline di trifoglio. Neanche il lupo si vedeva, perché era nero e stava nel buio nero del bosco. Solo si apriva la bocca si vedevano i denti bianchi e aguzzi. C'era una linea in cui finiva il bosco tutto nero e cominciava la neve tutta bianca. Il leprotto correva di qua e il lupo di là. Il lupo vedeva sulla neve le impronte del leprotto e le inseguiva, ma tenendosi sempre sul nero per non essere visto. Nel punto in cui le impronte si fermavano doveva esserci il leprotto. E il lupo uscì dal nero, spalancò la gola rossa e i denti aguzzi e morse il vento. Il leprotto era poco più in là, invisibile. Si strofinò un orecchio con una zampa e scappò saltando. È qua? È là? No, è un po' più in là? Si vedeva solo la distesa di neve bianca, come questa pagina.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and help yourself a merry little Christmas now. all will be together. If the fates allow, hang a shining star upon the highest bough, and help yourself a merry little Christmas now.
Cari amici, vi ho letto di Italo Calvino Il Natale di Marco Valdo, un'occasione per augurarvi di nuovo un buon Natale.
La luce della fede, in quanto unita alla verità dell'amore, non è aliena al mondo materiale, perché l'amore si vive sempre in corpo e anima. La luce della fede è luce incarnata che procede dalla vita luminosa di Gesù. Essa illumina anche la materia, confida nel suo ordine, conosce che in essa si apre un cammino di armonia e di comprensione sempre più ampio.
Papa Francesco nella enciclica Lumen Fidei.
Per me l'armonia è un insieme di elementi fondamentali e indispensabili che stanno insieme in maniera assolutamente composta e riescono nel loro insieme a produrre un'emozione.
I giochi dell'armonia. Tutti i giorni, alle 7, alle 17.35 e alle 21.
Da lunedì 6 gennaio 2014.
Let's go, let's look at the snow. We're riding in a wonderland of snow. Giddy up, giddy up, giddy up, it's grand, just holding your hand. We're gliding along with the song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy and comfy, cozy are we. We're snuggled up together like two birds of a feather would be. Let's take the road before us and see a chorus or two. Come on, come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you.